impianti di risalita, ski lift, cabinovie che vengono smontati in Svizzera perché sostituiti con impianti più moderni che vengono venduti all'estero e dunque una seconda vita di questi impianti all'estero, abbiamo detto dopo appunto i tram, i treni, i filobus svizzeri,
anche i prefabbricati, le case prefabbricate, i cantieri grossi, quello grosso di Alptransit.
Sì,
diciamo, ha avuto è tutto partito per i progetti di aiuto allo sviluppo e diventano scuole, diventano abitazioni, diventano cose che si fanno all'estero.
Diciamo subito che qui è la grande qualità dei prodotti svizzeri
che non sono solo svizzeri
che possono avere una lunga una esistenza e funzionamento.
Esattamente, ma uno dice, vi abbiamo detto, non se ne parla molto perché in effetti non è che... Di cosa parliamo oggi a pranzo in famiglia? Ma parliamo della seconda vita dei... No, non succede, si parla di tantissima altra roba, no? Ma perché ha una collega di SRF Dry in vacanza in Cile, è successa questa esperienza. Lei vuole andare sul vulcano Osorno, che è nella Patagonia cilena, e per andare sul vulcano Osorno c'è una seggiovia. E lei sale su questa seggiovia e dice, ma un bel momento, dice, guarda qua che seggiovie che hanno qua in Cile, sembrano quelle che c'erano una volta a Flumserberg.
Sì, magari non ha detto proprio
Flumserberg, ha detto così lei.
Ah, okay.
Ed era proprio quella che c'era una volta a Flumserberg, cioè ha scoperto che in realtà è stata portata dalla Svizzera, è stata venduta a questa località cilena a chi voleva permettere lo sviluppo turistico di quest'area, no? Di questo vulcano che per scopi turistici, hanno comperato la seggiovia che c'era appunto a Flumserberg e la tipo l'ha riconosciuta. L'ha riconosciuta.
Per rendersi conto, sì. Sono queste seggiovie con le doghe, sì, le doghe di legno, in questo caso sono dipinte di azzurro, ma ecco, proprio così, scarna, niente copertura, niente sedili riscaldati, niente imbottitura, niente di tutto ciò, proprio una seggiovia.
Esattamente, e proprio questa è la firma, no, di questi impianti che vengono dismessi, è che il livello di comfort attuale degli impianti di risalita è salito tantissimo e per cui la gente dice, chi gestisce le stazioni e se lo può permettere in Svizzera, poi vedremo che sta un po' finendo quell'Eldorado lì, dice no, dobbiamo avere adesso almeno i sedili riscaldati, li devi avere, sennò poi la gente non viene più. Sì, e allora la vecchia seggiovia la vendi in Cile dove non gliene frega niente a nessuno.
Non i sedili riscaldati, magari la copertura per l'aria quando...
Vedi, sei già di lusso la copertura.
La copertura secondo me è prima dei sedili riscaldati.
Certo, ma la copertura. In Cile basta che hai la seggiovia. Cioè in quell'area lì sono già contenti di avere la seggiovia, nel senso che non c'era niente, proprio niente, non c'era neanche una tradizione. Soprattutto
tra l'altro doghe di legno è già un passo in più delle liste di acciaio o di ferro che col freddo il sedere ti gela, ecco, è già un gradino
e allora sono andati a vedere questa collega, tornando in Svizzera, è andata a vedere e scopre la seconda vita degli impianti di risalita, e impianti di risalita svizzeri dismessi ce n'è in tutto il mondo. Se vi capita, adesso dico una cosa, poi magari qualcuno l'ha fatto e ci potrà mandare la sua testimonianza, se vi capita di andare a sciare in Kirghizistan potreste imbattervi in un impianto, un vecchio impianto di risalita svizzero. Non so quante stazioni sciistiche ci siano in Kirghizistan, forse c'è una, non lo so, magari invece c'è una tradizione folle di sci in Kirghizistan. Comunque Kirghizistan e altre nazioni con meno tradizione naturalmente, che si sono accontentate tra virgolette, no? Da zero a un impianto funzionante, non magari allo stato dell'arte come si dice, ma funzionante, sicuro. Questa è una faccenda importante, fanno notare gli svizzeri che si occupano di queste esportazioni, fanno notare che i paesi dove tu vai non è che rinunciano alla sicurezza, cioè gli standard di sicurezza, dice, sono più o meno uguali dappertutto, rinunciano al comfort magari, sì, perché naturalmente il prezzo è nettamente più conveniente, ma non possono rinunciare alla sicurezza, e per cui ed è per quello che il prodotto svizzero è ambito. Quello che succede è che non tutti gli impianti di risalita svizzeri che vanno all'estero vengono usati per scopi turistici, come qua in Svizzera. Ci sono per esempio degli impianti, sono state vendute delle cabine che facevano parte di cabinovie, che adesso vengono usate per fare le consegne da un punto all'altro della valle,
sì.
e le usano queste cabine non per portare i turisti, ma assumono un nuovo scopo, no? Un nuovo scopo nella vita della cabinovia, della cabina, e vengono usate per fare trasporti di merci e cose di questo genere. Insomma, è un bel mondo, e in Svizzera ci sono due o tre che si occupano di questo settore, e praticamente loro sono alla caccia di impianti di risalita che vengono cambiati, che vengono dismessi e che, fanno notare, non vengono usati, perché il primo utilizzo degli impianti di risalita dismessi è pezzi di ricambio,
infatti,
vengono i pezzi,
sì,
di ricambio, no?
Delle
ora,
funi o esattamente. Soprattutto le funi, sembra,
sì,
che
le funi
vengono riutilizzate.
Ce n'è una, per esempio, di queste funi che è stata usata per costruire un ponte sospeso in un altro continente. Hanno venduto la fune perché sono roba di qualità. Sono delle funi naturalmente molto particolari, molto resistenti e ambite, molto costose anche, per cui se tu ne trovi una in ottimo stato sul mercato dell'usato e ne hai bisogno, ecco che magari prendi quella che ti fa risparmiare, pur essendo ancora sicura e pur essendo ancora in ottimo stato. Dicevamo, appunto, è stata usata, non mi ricordo se in Sud America, per costruire un ponte sospeso. Voi sapete che ci sono delle realtà geografiche dove i ponti sospesi sono una necessità quotidiana.
Sì,
permettono ai bambini di andare a scuola,
facilitano la vita proprio.
Esattamente. Per cui,
in maniera decisiva.
Cioè, non dobbiamo pensare sempre solo allo shift o alla cabina o alla seggiovia, ma anche le parti vengono usate, vengono riutilizzate. Però dicevamo, quando viene dismessa un impianto di risalita, una delle prime cose che succedono è fare pezzi, cioè tenere i pezzi di ricambio, perché naturalmente i pezzi di ricambio sono costosi, e dunque i pezzi di ricambio che possono essere riutilizzati in un impianto nuovo permettono di fare delle economie, insomma, delle economie importanti. E questo nella stessa Svizzera, dunque non tutto va venduto all'estero,
c'è anche un mercato di pezzi di ricambio all'interno, sì, della Svizzera, perché si stima che ogni anno nel nostro paese vengano sostituiti circa 10 impianti di risalita,
che sono tanti,
che è tanto tanto. Fra l'altro, l'articolo dice altre località dove vanno questi impianti: in Bosnia, nella Repubblica Ceca, in Lapponia. Sono andati in Lapponia delle cabinovie nel 2019. 120 pezzi sono stati venduti all'asta in 15 ore.
Sì, dunque, è tanto,
è tanto,
cioè è un bel
grande interesse. Sì.
Sì. Però la Lapponia io me la immagino piatta.
Sì, però probabilmente anche qui per un trasporto
orizzontale in aria, che si, non lo so. Poi magari qualche esperto di Lapponia ci fa sapere che ci sono delle catene montuose importanti anche in Lapponia. Il mio immaginario, non essendoci mai stato e non essendomi mai occupato di Lapponia, me la fa immaginare come un posto piatto.
Allora, dicevamo, qualità svizzera, alta qualità, che permette appunto degli impianti che vengono sostituiti di funzionare ancora in sicurezza per, sì, almeno una ventina, trentina d'anni.
Sì, questo è un dettaglio molto importante, il fatto della sicurezza. Come anticipato prima, gli standard di sicurezza non sono diversi. Cioè, chi compra un impianto usato non lo compra pensando di risparmiare su quello, anche perché ci sono delle leggi ben precise, e sugli impianti sulle norme di sicurezza non si scherza. Le norme di sicurezza dicono, gli svizzeri che vendono questi pezzi o che vendono questi impianti usati, dicono, sono più o meno uguali, sono più o meno la stessa cosa. No, ma invece c'è il problema, su cui chiudiamo questa cosa, che rischia che è anche il problema che rischia di far scomparire questo mercato l'abbiamo detto prima, l'Eldorado degli impianti di risalita, che è stato un Eldorado e magari oggi lo è già un po' meno, visto che cosa sta succedendo anche lì. Chi ha impianti di risalita in Svizzera è occupato anche dal pensiero di come utilizzarli, visto il cambiamento che c'è del clima, insomma gli inverni non sono più gli inverni di una volta e quant'altro, e dunque bisogna pensare a impieghi alternativi. E cosa succede? Succede che gli impianti di risalita, nonostante il numero di 10 che vengono sostituiti ogni anno, tendono a durare di più, cioè li cambiano con meno frequenza, perché giustamente si tratta di investimenti importanti. Allora, cosa succede? Potevi, o puoi ancora magari, decidere la sostituzione relativamente a dei pensieri legati al comfort, cioè no, dai, prendiamo l'ultimo modello con i sedili riscaldati e anatomici, che ne so, e invece adesso ti dici no, teniamo quello dell'anno prima che va ancora benissimo e vediamo come stiamo dentro quest'inverno, no? Per cui la politica degli investimenti sembra essere un po' in una fase di cambiamento. Questo porta all'allungamento della vita in Svizzera degli impianti di risalita, e potrebbe succedere che questa vita, invece di avere una seconda vita all'estero, si esaurisce nel nostro paese. Però ecco, anche lì, come diciamo noi?
Affare a suivere.
Bisogna vedere.
Allora, ci scrivono, bella storia di riciclo questa, se non ricordo male a San Bernardino le balaustre della pista di pattinaggio erano quelle dei giochi olimpici di Torino. Non lo so, non possiamo verificare, però c'è anche il fatto che forse anche la Svizzera ha importato materiale,
certo,
usata. Un ascoltatore ci manda un link della collaborazione tra gli ingegneri svizzeri e il Nepal. Sì. Molti ponti sospesi sono stati costruiti da ingegneri svizzeri nell'ambito appunto dei progetti di aiuto allo sviluppo. E appunto si sottolinea, come dicevamo prima, che questi ponti in una regione come il Nepal possono cambiare davvero la vita di una comunità, delle persone locali. In molti casi rendono il percorso più sicuro, rendono possibile un collegamento o lo accorciano di molto. Andiamo avanti con un'altra storia, mille voci, una storia che riguarda il gioco d'azzardo, se ci atteniamo alla scaletta.
Storiona grossa questa.
Storiona grossa. Sì. 076-321-1113 è il nostro numero di WhatsApp. 9.32 mille voci, io sono Isabella Visetti, con me Paolo Riva. Parlavamo di impianti di risalita che hanno una seconda vita all'estero, abbiamo parlato anche di questi ponti sospesi che vengono costruiti in Nepal grazie agli ingegneri svizzeri. Parlavamo appunto perché molti di questi impianti servono magari per collegare una valle dove, sì, non c'è un ponte, non è detto appunto che sia solo in verticale l'utilizzo di questi impianti di salita, ma anche qualcuno ci ricorda il profilo, la storia di Batti Anton Rüttimann, conosciuto come Tony lo svizzero,
sì,
lo
Tony
suizzo,
è il suizzo,
lui è originario di Pontresina, è un costruttore di ponti svizzero che è attivo nel sud-est asiatico e in America Latina, dove appunto costruisce questi ponti sospesi con materiali riciclati a favore delle comunità bisognose. Lo fa in autonomia e senza alcun compenso, e appunto il fatto che lui costruisce questi ponti anche con materiale riciclato, grazie all'ascoltatore che ci ha ricordato questa bella storia e questo bel contributo di Tony il Suisso, costruttore di ponti, mi verrebbe da dire costruttore di ponti di fatto, ma anche metaforicamente.
No, certo, ma che bella questa immagine. No, ma era sinceramente ammirato da questa immagine. Non devi sempre pensare che ti prendo in giro.
Perché costruttore di ponti è bello
costruttore
bella...
di ponti. È meglio che costruttore di muri, già che parliamo di
già
mare.
Già che parliamo.
Però a livello materiale invece anche costruire muri è importante.
Ecco. Dipende. Tra l'altro, ecco, la storia di Tony Ruttiman ce la manda anche un altro ascoltatore. Sì. Dice che in passato avevamo dedicato un documentario a questa figura. Ecco, non c'era subito venuto in mente quando parlavamo di appunto materiali riciclati che possono essere riutilizzati in altri paesi e in questi paesi magari del sud del mondo dove possono davvero fare la differenza per la vita delle comunità locali. Ma parlavamo di gioco d'azzardo, cioè abbiamo detto che l'altro tema che abbiamo sul tavolo oggi a mille voci è gioco d'azzardo dubbio, forse illegale.
Sì, forse illegale, qualcuno all'interno dell'inchiesta toglie il forse, però va tenuto il forse perché, come si dice sempre, la presunzione di innocenza fino all'emissione di una sentenza è importante.
Perché parliamo di un'inchiesta giornalistica
mascherata
sotto copertura.
Undercover, fa molto film, è un'inchiesta giornalistica realizzata dai colleghi della sezione di giornalismo investigativo dell'SRF che si sono occupati di gioco d'azzardo nell'ambito più grande del problema grosso in Svizzera, ma in Svizzera non solo in Svizzera, ma noi siamo in Svizzera, della ludopatia, ovvero sia della dipendenza, la dipendenza da gioco, che è un problema. Forse noi qui nella Svizzera italiana l'ultima volta che ne abbiamo sentito parlare in modo diffuso è stata legata agli scandali o presunti tali, insomma, nel calcio italiano, con questi giocatori che scommettevano in modo patologico le sentenze, viene sospeso, prende la multa, insomma, lì si è discusso molto in ambito italofono, ripeto, e allora forse abbiamo sentito lì parlare di ludopatia, ma naturalmente il gioco d'azzardo è una componente importante di questo problema, al di là solo delle scommesse, no? Ci sono tutta un'altra serie di aspetti. La Svizzera ha una legge sul gioco d'azzardo, è regolamentato, e i colleghi di SRF hanno voluto capire se dietro a un poker club a Wallisellen si nascondesse, Canton Zurigo, se si nascondesse o meno del gioco d'azzardo illegale camuffato, nel senso che non è illegale in Svizzera giocare a poker fra amici, ma ci sono delle regole. Ci sono delle regole ben precise, e girava voce, mettiamola così, che queste regole non fossero così rispettate in questo poker club. E allora un giornalista, naturalmente capace di giocare a poker, perché io voglio dire, se mi mandano a fare l'undercover in un poker club mi smascherano in un minuto e mezzo, perché non so giocare a poker, conosco forse le combinazioni di caso, il poker so full, so quelle cose.
Sì, per non essere credibile sì, devi comunque avere un po' di conoscenza.
Non saprei comportarmi al tavolo, non saprei dove, ecco, non ho imparato. Io questo collega, lui invece è capace, ha preso su 300 franchi, c'è un perché, e non è una cifra a caso il 300 franchi, e è andato a questo poker club che è aperto, dove si va e si gioca a poker in modo amatoriale, in modo amichevole, friendly poker. E per quale motivo lo diciamo? Beh, perché il poker, quello a soldi, si può giocare in Svizzera nei casinò che hanno la licenza di casinò. Questo dice la legislazione svizzera. Per il resto ci sono delle regole che riguardano i piccoli tornei di poker che si possono tenere al di fuori dei casinò con la licenza di casinò, che sono dunque questi altri piccoli tornei, sono proprio definiti così dalla legislazione, hanno dei limiti di quanto denaro si può perdere. no? E ci sono i famosi 300 franchi o 200 franchi a partita,
allora,
300 franchi a sera.
Sì, 200 franchi a torneo e 300 franchi al giorno.
300 franchi, ed è per quello che il collega ha preso 300 franchi, dice io non infrango la legge, io sto dentro, vado lì, oggi gioco, posso perdere 300 franchi. Questa cosa si può fare, questa cosa si può fare, ma quello che lui ha visto è un po' diverso da quello che la legge permette di fare nell'ambito del poker. Io lo definisco amatoriale, magari l'espressione non è proprio correttissima, insomma, quella cosa lì, il poker al di fuori dei casinò con licenza.
Sì, chiaramente la cellula investigativa della SRF si è mossa perché le notizie che raccoglieva, diciamo le testimonianze che raccoglieva da parte dei giocatori che erano andati in questo poker club erano un po' diversi. Qualcuno diceva di aver perso fino a 800 franchi in un giorno, addirittura 12.000 franchi in un mese, e dunque vediamo che la differenza è molto alta. E poi c'era la questione che ci siamo un po' soffermati su questo, che si chiama rake, che è la quota di partecipazione, sì, che i club possono chiedere ai partecipanti per coprire le spese. No, appunto, questo club le chiedeva per ogni partita e invece andrebbe chiesto solo per la partecipazione.
Sì, certo.
Ecco, invece qui sembra che per ogni giro di ogni giocata veniva chiesta una partecipazione.
L'abbiamo visto, sai dove? Nei film. Anche quando le partite tra virgolette amici, sai, nei film, in questi locali fumosi dove si gioca il pokerino, e a un certo punto qualcuno dice, parlano sempre in dollari, sono sempre in dollari, no? C'è $10 per giocare, per cui se vuoi partecipare, metti questo soldo. Ecco, questo soldo in questo tipo di manifestazioni non potrebbe essere incassato in questo modo. Non si dovrebbe poter incassare, invece in questo club già era una prima discrepanza, veniva richiesto questo ingaggio, no? questo che in inglese tecnicamente si chiama rake, che in italiano vuol dire rastrello, ci ha creato non pochi problemi,
sì, praticamente,
di traduzione.
Perché prima pensavamo fosse il piatto, invece il piatto è un'altra cosa.
È la somma, no?
È la somma.
Che c'è,
e invece è proprio questa quota di partecipazione che chiedono questi club per giocare, che può essere legittima e legale, serve a coprire delle spese, ma non la si può richiedere a ogni giro di partita.
E comunque anche quella legittima e legale, proprio perché legittima e legale, è regolamentata e ha una percentuale massima, no? Cioè non si può chiedere qualsiasi cifra, e naturalmente chiedendola a ogni partita invece raccogli molto di più di quanto il legislatore voglia permettere a questo genere di tornei non tenuti da casinò in possesso della licenza, ripeto, legali ma con limiti molto precisi.
Andiamo avanti a raccontarvi ulteriori dettagli su questa inchiesta mascherata che ha avuto come diciamo luogo di mascheramento, possiamo dire così, di indagine, questo poker club a Vallisellen. Dopo Diodato, questa è l'ultima sua canzone presentata all'ultima edizione di Sanremo, quella che è della settimana scorsa praticamente. 9.45, vi stiamo presentando a mille voci questa inchiesta sotto copertura condotta dalla cellula investigativa della SRF. E i nostri colleghi, appunto, sono un collega è andato a giocare in questo club di poker a Vallisellen, Canton Zurigo, e dicevamo, noi dobbiamo dire gioco d'azzardo dubbio, ma quello che ha visto il collega al tavolo di poker lascia pochi dubbi, Paolo.
Sì, lascia pochi dubbi, vi abbiamo detto quali sono i limiti legali, ripeto, l'attività in sé non è illegale, ma deve essere svolta all'interno di un in un recinto piuttosto preciso, dunque non si può raccogliere un ingaggio in moneta per ogni partita e si deve poter perdere al massimo 200 franchi per partita o 300 franchi al giorno. Dunque quando hai perso 300 franchi devi andare via o ti devono non più lasciar giocare. Allora questo collega arriva con i suoi 300 franchi, di modo che lui non infrangeva la legge, e allora non è una gran scoperta, arriva lì e quello che vede è che non si gioca con i soldi sul tavolo. Questa è una cosa, penso, che sia abbastanza comune, però ecco, evidentemente sembrerebbe di no. Io mi sarei immaginato che non si giocasse con i soldi sul tavolo. I soldi sul tavolo li vedi nei film fra amici, no? Che mettono i soldi sul tavolo, poi c'è il tipo che toglie l'orologio, lo mette giù, e queste scene qua. Allora, e c'è una scena che è proprio già da film, perché lui dice: come faccio, allora come mi comporto? Vengo per la prima volta, chiede, dice: vede il signore là in fondo con la felpa col cappuccio, e già il signore con la felpa col cappuccio è già da film. No.
È già sospetto.
Il signore con la felpa col cappuccio, lei va da lui e compra delle tessere, le chiamano placchette in tedesco, lui gli dà i suoi 300 franchi, questo signore gli dà queste tessere che da un'altra persona vengono convertite in fish. Dunque c'è un doppio passaggio. E qui non so se è sospetto, non saprei dire, comunque c'è questo doppio passaggio, il giocatore dà del denaro che viene convertito con un altro token, un'altra moneta tra virgolette, queste placchette che vengono convertite in fish con le quali giochi. Alla fine della serata si fa il viaggio opposto. Se hai ancora delle fish, vengono convertite in placchette che vengono convertite in denaro dal famoso signore con la felpa col cappuccio. E lui è quello che l'ultimo passaggio, quello che gestisce i contanti, è il signore con la felpa col cappuccio, che magari quella sera lì aveva la felpa col cappuccio, ma altre volte si veste anche in modo diverso, ne ha facoltà. Io difendo le felpe col cappuccio. Mi sei capito? Non voglio.
Sì,
che...
sì. Ti vedevamo spesso con delle felpe.
No, ma dipende. Sono momenti. Allora, c'è questa faccenda qui. Allora, lui naturalmente cambia i suoi 300 franchi, il suo gioco, quello che è. Ma lui si è presentato in questo club di poker con una telecamera nascosta. E lui filma delle cose che sollevano perlomeno qualche dubbio. Per esempio, giocatore che cambia una banconota da 1000 franchi.
Dunque, evidentemente superiore al limite.
Se lo perdi è tre volte e un po' superiore al limite. La mia domanda è, eventualmente non è solo la mia domanda, ma è illegale. Poi magari lui ha cambiato 1000 franchi e viene a giocare 20 volte. Cosa ne sai? Però... c'è questo passaggio di questo 1000 franchi che si vede bene nei video e poi appunto ci sono le testimonianze di coloro che hanno perso regolarmente più della cifra ammessa dalla legge e nessuno gli ha minimamente detto devi abbandonare il tavolo, devi abbandonare i locali, non li devi abbandonare ma devi abbandonare il tavolo, non puoi più giocare stasera. Non puoi più giocare. Ripetiamo, la ludopatia è una malattia che ha delle conseguenze a livello sociale pesantissime. Ci sono delle conseguenze pesantissime. Uno dei motivi, Isabella, per cui la cellula investigativa ha deciso di fare una inchiesta mascherata, cioè l'interesse pubblico per questi temi, perché anche le inchieste mascherate sono regolamentate.
Sì, ci chiedevamo appunto la legittimità di fare un'inchiesta mascherata. Questo è possibile quando appunto c'è un interesse sociale dimostrato e quando non è possibile raccogliere informazioni in un altro modo. Appunto i giornalisti di SRF dicevano avevamo queste testimonianze di giocatori che avevano perso grosse somme, però non potevamo far altro che non un'inchiesta mascherata, mandare mandare un nostro giornalista sotto copertura per verificare se quanto dicevano i testimoni fosse corretto. Chiaramente questa adesso è una storia che andrà avanti probabilmente in sede giudiziaria, perché chiaramente è partito tutto l'iter per verificare in sede giudiziaria quanto detto. A noi preme anche dire che chi si trova a rischio di una dipendenza, certo, da gioco d'azzardo in Svizzera e anche nella Svizzera italiana esistono molti servizi per appunto per uscire da questa spirale. Magari ricordiamo dipendenzesvizzera.ch è il portale dove si possono trovare appunto dell'aiuto, dei consigli, ci sono delle linee telefoniche attive anche 24 ore su 24, quella di telefono amico per dire, c'è safezone.ch che fa anche una consulenza online, dunque anche una consulenza in prima battuta anche anonima, se qualcuno ha proprio bisogno di un aiuto per uscire appunto dalla spirale della ludopatia. Dipendenzesvizzera.ch sul sito si trova proprio una pagina dove trovare aiuto e consigli per appunto per qualcuno che vuole uscire, o magari qualcuno che vuole aiutare una persona che è vittima del gioco, della dipendenza da gioco d'azzardo. Un ascoltatore ci fa presente il gioco online, questo è stato anche tema di diverse inchieste, diverse indagini.
Abbiamo votato anche sul gioco online.
Sì, dice va alla grande perché tanti hanno avuto il DASPO dai casinò ufficiali. DASPO vuol dire la dichiarazione di allontanamento.
La diffida, si dice da noi.
Di non poter più andare a giocare. E chiaramente anche la questione online è una questione delicata.
Estremamente regolamentata, attenzione, in Svizzera si dovrebbe poter giocare online solo ai casinò online con la licenza svizzera. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di trick informatici che ti danno accesso a delle risorse all'estero, che però non sono permesse, sono considerate illegali in Svizzera, e naturalmente lì bisognerebbe sapere di più. Per esempio, io non sono in grado di dirvi se chi gioca a queste risorse è considerato, tra virgolette, fuori legge, o se fuori legge sono quelli che propongono i giochi, cioè lo spacciatore e il consumatore, no? Detto in termini che la gente è più abituata a sentire in questi ambiti, no? È punibile solo lo spacciatore di gioco d'azzardo o anche il consumatore di gioco d'azzardo? Io questo purtroppo adesso non ve lo so dire, però ecco, è un problema grosso. E in Svizzera, ve lo ricordo, abbiamo votato sul fatto dei casinò online, dicendo il casinò, e infatti quelli che hanno la licenza li vediamo le pubblicità anche in televisione.
Certo.
Vediamo le pubblicità in televisione, perché a casa, o poi uno a casa sua fa quello che vuole lui, però ecco, giochi comunque con delle strutture che sono in qualche modo controllate. Tanto per dare un'idea delle dimensioni della faccenda, il lavoro dei colleghi di Zurigo contiene la testimonianza di un ex giocatore che in pochi anni, credo, dice lui, ha perso 2,5 milioni.
Allora, lui dice 2,5 milioni di franchi giocando a poker e altri giochi d'azzardo, sì. E dice questo è stato possibile perché ha goduto di prestiti da parte
Buon lavoro, diceva lui, aveva dei buoni stipendi.
Buon lavoro, prestiti da amici, prestiti dalla banca. Ora deve saldare 350.000 franchi
ancora,
di debito,
sì.
Però dice sono pulito da circa 3 anni e lui è uno di quelli che ha giocato in questo poker club a Wallisellen. Dice in una sera avevo lasciato 4.000 franchi sul tavolo. Capiamo che molto distante 4.000 franchi dai 300 che abbiamo detto
si possono giocare al giorno.
Ecco, la sua storia diciamo, è bella, perché lui dice: giocatore d'azzardo per 30 anni, sono riuscito ad uscirne e sono pulito da circa 3 anni. Si chiama Simon, ma chiaramente è un nome di fantasia. Però appunto capiamo che uscire poi da questa spirale di dipendenza, che come dicevi tu Paolo, poi ha degli effetti sociali e anche degli effetti finanziari
potenti.
Questi siti, allora vi ricordo, dipendenze svizzera.ch, su questi siti che aiutano a combattere la dipendenza da gioco d'azzardo, la ludopatia, spesso offrono anche dei test che si può fare per capire se si gioca così per divertirsi, per passare una serata diversa, oppure il problema sta diventando diciamo proprio da una dipendenza,
una malattia,
una patologia.
Nel frattempo vi informiamo del fatto che il jackpot è il secondo più alto di tutti i tempi allo Swiss Lotto.
Anche lì adesso c'è la febbre da...
Però quella lì, giustamente, si può giocare con 2 franchi, non è considerato un gioco d'azzardo.
Con 2 franchi puoi vincere, cos'è
non
adesso?
Non lo so quanto è la puntata minima. Io sono uno di quelli che dà questa notizia, ma non gioco all'otto.
Sì.
Però adesso c'è sul secondo montepremi più alto della storia.
Sì, tu sei quelli che come me dicono: ah, io non ho mai vinto, però poi si scopre che non hai mai giocato.
Non lo dico neanche, ho la lucidità necessaria per capire che non sono papabile,
che non
giocando.